E buona giornata a voi, buon mercoledì 24 aprile, 10 e 11 minuti primi in diretta per chi sta seguendo la trasmissione a quest'ora, guarda fuori dalla finestra e trova delle nuvole bianche che coprono il sole in un cielo azzurro terso e qui mi fermo. Avete preso il cappotto, avete preso la giacca a vento. Perché controllavo i dati questa mattina, più o meno sì, 4-5 gradi. In Lombardia si toccano anche i 3 gradi questa mattina, a presto, non adesso naturalmente, ma domani addirittura 2 gradi. Ha nevicato nei giorni scorsi, che bello sul Tonale, su Maniva, cioè, si torna a sciare e qualcuno dice è arrivato l'inverno. Ma qui allora dobbiamo, come dire, darci una regolata perché è importante capirci, è importante appunto usare dei termini e gestire la nostra vita in un modo corretto. Va bene, detto del tempo, vi dico del telefono 030 27 31 444, se volete intervenire a questa che è la vostra radio, l'ECZ, e partendo con i saluti mi sono detto, ma abbiamo appena finito una trasmissione di parole, ne comincia un'altra di parole. E allora, prima di darvi i tempi e gli argomenti di quella che sarà la nostra chiacchierata, vi faccio ascoltare Clara con Diamanti Grezzi. Partiamo. 3 minuti leggeri con Diamanti Grezzi di Clara e adesso possiamo così spendere parole un po' più impegnative come sono le nostre parole di questa trasmissione Io, tu, noi, gli altri che ritorna settimanalmente il mercoledì dalle 10 alle 11 in diretta e in replica la sera in una delle vostre sere che ascoltate la radio anziché guardare la televisione. Parole serie, dicevo, perché ultimamente, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, io mi sono chiesto sempre, sempre mi sono chiesto perché il mondo occidentale è intervenuto in questo modo e non diversamente come altre volte e non riconosce forse, non lo so, questa aggressione della Russia come una guerra vera e propria nei confronti dell'Ucraina. E riflettendo, pensando, ascoltando, documentandomi e così ho trovato parecchie piste, parecchie linee di ragionamento. Su alcune prevale la linea che la Russia è stata vezzata dall'Ucraina dal 14 in poi, che si sono verificate delle situazioni particolari, che era giusto intervenire, che la guerra. E dicevo, ma oggi come oggi, che so, l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti sono in guerra contro la Russia? Perché tutto sommato, diamo le armi per la difesa all'Ucraina e la Russia continua comunque questa sua escalation di morte e la risposta da parte di chi è appunto invaso è una risposta fatta con le armi e si è arrivati a 500.000 morti, qualcosa davvero di aberrante. Però a livello, tra virgolette, così di ufficiale, di pensiero, non c'è la guerra come una volta la si intendeva. Nello stesso tempo, l'altra guerra che stiamo vivendo, sì, la stiamo vivendo anche sulla nostra pelle, anche se è un po' lontana da noi, che è la guerra tra Israele e Hamas. È un altro tipo di guerra ancora che si manifesta con altre sfaccettature, altri modi di gestire. Ma c'è una guerra ancora più subdola e ancora più forte che viene combattuta non con le armi, ma proprio con le parole. Viene combattuta con degli interventi nel mondo della comunicazione, proprio potremmo dire una guerra subdola, una guerra psicologica. E allora diciamo a tutti noi come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo gestire questa vita, come dobbiamo coglierla. Bene, proviamo a documentarci. Beh, dai fronti dell'Ucraina e di Gaza non arrivano notizie incoraggianti, no? Assolutamente, sembra che tutto stia ancora peggiorando, tanto che appare molto difficile intravedere persino un minimo spiraglio per una cessazione dei conflitti. Anzi, si esaspera sempre di più e da una parte e dall'altra, sia sul fronte ucraino sia sul fronte di Gaza, la guerra e le morti e gli ordigni e i militari sono sempre più presenti. Però c'è da guardare a questo tipo di guerra che ha creato, ci dà dei segnali che il clima di guerra sta rapidamente modificando le priorità degli stati di tutto il mondo. E cioè, l'Italia, la Francia, la Germania, tutte le altre nazioni si devono per forza confrontare con queste guerre e di conseguenza potrebbero esserci delle ricadute sullo stato di salute delle nostre democrazie. Tant'è vero che molti si stanno interrogando e dicono: ma è giusto questo sistema politico? Stiamo vivendo in un modo corretto? Per esempio, a livello europeo, ieri sono state fatte delle votazioni, giuste o sbagliate, non lo so. L'Italia si rifiuta di votare una determinata scelta. E tutto questo ci deve interrogare, perché giustamente non possiamo sentirci estranei a tutto questo. Vediamo per esempio gli Stati Uniti che hanno deliberato una disposizione che obbliga la società cinese ByteDance a vendere TikTok. Ma se è cinese la società, come, perché gli Stati Uniti intervengono? Perché? Per la diffusione di TikTok, social network, viene considerato da Washington una minaccia. Sembra quasi che attraverso questi strumenti, questi social, TikTok, eccetera, lì si può creare una specie di, usiamo la parola guerra, una guerra ibrida. Sì, perché la Cina potrebbe utilizzare i dati di milioni di utenti che si servono di TikTok per finalità a sua volta però improprie. Potrebbe filtrare i contenuti con finalità di propaganda o di censura. Non so se voi vi siete accorti quando entrate a vedere, che so, YouTube piuttosto che Instagram o TikTok, eccetera. Ecco, vi fanno vedere. Vedete sempre più o meno dei contenuti che fanno riferimento ad alcune scelte che avete fatto magari un anno o due fa, o addirittura, vabbè, ma anche solo il mese scorso. Vi è interessato un argomento, siete entrati, siete a vedere, poi avete approfondito un po' e attraverso questo, queste vostre scelte, dall'altra parte, appunto, la ditta che la società cinese che gestisce TikTok vi farà vedere ulteriori contenuti di quel genere. Ma può anche mandare dei contenuti fatti apposta per o censurarti certi contenuti perché li ritiene lesivi della società stessa e quindi in quel modo manipola la tua mente, guida le tue scelte e ti costringe a pensarla come lui. E allora questo dice che bisogna guardarsi e stare molto attenti. Allora, l'America in questo momento chiede a TikTok di fare un passo indietro, ma non è che l'America fa tutto questo perché vuole riprendere lei il controllo della rete. Ecco qui, c'è proprio davvero questa guerra ibrida che fa in modo addirittura che non ci sia più libertà di pensiero, ma ti costringo a pensare come voglio io. Non ti faccio una proposta, non ti do uno stimolo e poi la decisione spetta a te. No, ti guido nel pensiero, ti guido nel tuo modo di ragionare, guido le tue scelte perché io ho bisogno di te, ho bisogno del tuo voto, ho bisogno di fare in modo che il discorso vada secondo la mia linea. Lo riprendiamo immediatamente questo discorso, so che è un po' pesante perché, ma a me queste risposte che ho trovato oggi le trovo interessanti. Sarebbe bello anche condividerle allo 030 27 31 444. Rispondendo semplicemente alla domanda, ma voi vi sentite liberi quando entrate o andate in YouTube, eccetera, o guardate, o vi sentite, tra virgolette, teleguidati? Tanto Calcutta ci canta 2 minuti. Bene, Calcutta con 2 minuti, e beh, una canzone che ci ha, come detto, la possibilità di respirare e di tornare ad affrontare il nostro tema sulla guerra, impegnativo naturalmente, dove abbiamo detto poco fa che tutto sommato c'è una guerra psicologica, c'è forse da parte delle nazioni una guerra combattuta attraverso l'informazione. Ebbene, pochi giorni fa il Washington Post, America, ha diffuso un documento riservato del Ministero degli Esteri russo, nel quale si indicano alcune linee di intervento, ascoltate, finalizzate a indebolire gli stati ostili. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Russia praticamente non vuole che ci sia gente che pensa diversamente da loro, che gli sia ostile, vuole che l'Occidente si avvicini ormai al suo pensiero e vuole costruire un ordine internazionale multipolare che dovrebbe comportare da parte di Mosca solo in minima parte il ricorso a strumenti propriamente militari. Il Cremlino guarda infatti più che altro a una campagna di informazione offensiva che sia in grado di investire la sfera politica e quella economica, oltre che di sfruttare le potenzialità della guerra psicologica. In fondo, non un discorso di armi, ma un discorso di parole, di pensieri, modi di ragionare. E allora da qui, da queste notizie che ho letto, che ho ascoltato in questi giorni, mi è, come dire, balzata alla mente la risposta a quello che dicevo. Ecco allora, c'è una guerra naturalmente militare in Ucraina, e va bene, ma a fianco di questa c'è tutta una guerra contro le altre nazioni ostili. E qui non è difficile dare dei nomi a queste nazioni ostili, sono quelle che non pensano secondo il capo della Russia Putin e la strategia di costruire una realtà multinazionale, un pensiero che va dal di là della propria gestione nazionale, ma una cosa internazionale. Beh, direte, ma tutto questo è già capitato. Sì, non si tratta di una novità. Come ormai ampiamente noto, da più di 10 anni Mosca investe molte energie nello sviluppo della propria capacità offensiva informatica, con un duplice obiettivo: influire sulle opinioni pubbliche occidentali e rivolgere attacchi hacker contro potenze rivali. Per molti versi si tratta solo delle armi più conosciute della cosiddetta guerra ibrida, cioè una logica che combina strumenti militari e non militari, che in prevalenza si propone di evitare il ricorso al conflitto aperto, puntando piuttosto a ottenere la resa degli avversari senza la necessità di combattere sul campo. Benché spesso si consideri la guerra ibrida come un'invenzione del Cremlino, in realtà quell'espressione identifica in modo generico una logica strategica delineata nel corso dell'ultimo trentennio, dapprima dagli Stati Uniti, in seguito da altre grandi potenze. Le origini si affondano nel ripensamento iniziato dopo la prima guerra del Golfo, un conflitto che aveva visto l'alleanza internazionale sbaragliare rapidamente l'esercito di Saddam Hussein, ma che aveva comportato un enorme dispendio di uomini e di risorse. E a partire da quel momento a Washington si iniziò a ritenere che la soverchiante supremazia tecnologica occidentale consentisse di vincere le guerre quasi senza mettere, tra virgolette, gli stivali sul terreno, puntando solo su strumentazioni avanzate. La guerra in Afghanistan offrì una prima parziale conferma dell'efficacia delle rivoluzioni negli affari militari. Più tardi anche la guerra cibernetica dimostrò il proprio potenziale, per esempio quando nel 2010 dissuase l'Iran dal proseguire il programma nucleare. Allo stesso tempo, gli sfidanti della potenza americana cominciarono a ritenere che per insidiare il gigante a stelle e strisce fosse del tutto controproducente ricorrere a un conflitto aperto. Ai loro occhi era più opportuno adottare strumenti prevalentemente non militari. La Russia iniziò in particolare a sviluppare una propria visione delle guerre ibride, cioè con l'obiettivo di rispondere alla sfida delle rivoluzioni cosiddette colorate, percepite dal Cremlino come l'esito della manipolazione orchestrata dall'Occidente per estendere la propria area di influenza. E allora l'invasione dell'Ucraina dalla parte della Russia ha riportato sulla scena una guerra tradizionale che assomiglia molto più alle guerre di trincea della prima metà del Novecento che ai conflitti dell'ultimo trentennio. Ma non dobbiamo pensare che gli stati cesseranno di dotarsi di armi adeguate alla guerra ibrida. Anzi, come dimostrano appunto le notizie provenienti che vi ho detto dal Washington Post e da Mosca, è probabile che la guerra ibrida e la cyber war finiranno col diventare presenze costanti o quantomeno minacce che qualsiasi Stato e dunque anche ogni Stato democratico dovrà tenere in debita considerazione. Questo vuol dire che con la guerra ibrida, che con la guerra cibernetica, con questo modo di proseguire e di prevalere sugli Stati, c'è il grosso rischio che la democrazia finisca per scomparire sotto l'egida di un grosso potere multi-internazionale. E tutto questo attraverso un certo modo di pensare, un certo modo di relazionarsi, un modo di prevaricare sull'altro che non è certamente auspicabile. E allora da qui ho capito che, insomma, siamo in piena guerra tutti, non siamo un tempo di pace e dobbiamo allertarci perché la democrazia va comunque difesa e va salvata. Alfa, vai. E vai, dice Alfa, e questa canzone mi dà lo spunto per cambiare totalmente l'argomento dopo che abbiamo toccato quello della guerra. Cambiare argomento, ma per essere comunque coerenti e conseguenti, sempre con la nostra trasmissione che mette al centro delle problematiche che ti devono un pochettino scuotere e svegliare. Questa mattina, leggendo il quotidiano, ho trovato questa notizia da parte di una quindicenne, una studentessa, che scrive: insoddisfazione, sensazione di inferiorità, tristezza, incapacità di fare le cose che più amo, hanno cominciato ad assalirmi. Beh, una ragazza di 15 anni, non la pensiamo, che so, esuberante, tutta la vita davanti, ha voglia di divertirsi, ha tante amicizie, frequenta gli amici a scuola, eccetera. E invece no, lei scrive usando proprio questi termini: insoddisfazione, sensazione di inferiorità, tristezza, incapacità di fare le cose che più amo, a 15 anni. E allora mi sono detto: caspita, che sta succedendo ai nostri adolescenti? Che cosa c'è nell'aria che possa portare una ragazza a pensare in questo modo e ad esprimersi così? Ecco, è una ragazza di 15 anni, dove il giornale naturalmente non dice il nome e il cognome, ma probabilmente è un esempio per quello che sta capitando, una studentessa di un liceo scientifico che ha maturato l'idea di cambiare scuola, con l'intento, dice lei, di riuscire ad essere di nuovo me stessa in un istituto che rispecchi di più la mia personalità e i miei interessi. E scrive: ecco, potrebbe essere il liceo classico. Io infatti sono sempre stata un'appassionata di materie umanistiche, ma ho scelto il liceo scientifico perché, da come mi era stato presentato, mi avrebbe aperto molte più strade in futuro. Ecco il ragionamento. Quando i nostri ragazzi, finita la terza media, cercano uno sbocco per quello che sarà il loro futuro, la società cosa gli propone? Gli propone delle scuole che ti possano aprire più strade in futuro. Mentre lei dice: no, io voglio fare quello che sento, quello che mi piace di più, cioè quella che è la mia personalità. E allora dice: passare al classico non significherebbe per lei ripetere la prima, ma prendere lezioni di greco, latino tutta l'estate, essere ammessa in seconda quindi. Il sistema non permette di perdere l'anno chi viene promosso. Questo cambiamento però non è affatto facile. Le preoccupazioni sono tante, dice la ragazza. Quello che ho intenzione di fare è lavorare su me stessa in questi prossimi mesi, cercando in tutti i modi di realizzarmi. Poi valuterò se varrà la pena cambiare scuola o no. Interessante questo ragionamento di questa quindicenne che tutto sommato si chiede cosa devo fare, come mi può aiutare la scuola e guardare avanti. E allora, esprimendo e valorizzando di più se stessa, dice: beh, io mi ritrovo che quando sono ispirata, così penso, scrivo dei testi in prosa, scrivo addirittura delle poesie, mi piace, e nell'ultimo mese, dice, ho scoperto il mondo della lettura, grazie a mio padre e alle amicizie fatte a scuola. Interessante, 15 anni, dice: mi prendo un libro e leggo. Ammiro l'arte, ammiro gli artisti, anche se non sono capace, dice, non ne faccio parte. Però mi piace anche insegnare. Ho provato a dare lezioni private a mia cugina di 8 anni e quindi reputo che studiare sia necessario per una completa fioritura di se stessi. Non basta essere belli o possedere beni lussuosi per eccellere, al contrario di quello che la nostra società consumistica e superficiale vuole farci credere. Ma che parole, quando ho letto questo articolo, è interessante cogliere la maturità di questa ragazza che si esprime in questo modo. Studiare e perciò possedere una cultura è fonte di sicurezza, di autostima, ci permette di conoscere il mondo che ci circonda, di analizzare in tutte le sue sfaccettature, consentendoci di capire cosa vogliamo. Beh, io direi che se queste parole le ho lanciate nella radio e sono arrivate da altre persone, possiamo, come dire, concludere questa riflessione dicendo: ma allora i nostri ragazzi sono ancora in gamba, hanno delle grosse possibilità, delle grosse idee. Prossimi mesi per questa quindicenne il confronto, l'analisi, e poi chissà a settembre potrebbe, come dire, o meglio a ottobre, potrebbe iniziare quel liceo classico che ha amato, oppure no, non è detto. Però quello che ci rassicura e ci rasserena è che la cultura è importante, dice, è fonte di sicurezza e di autostima, ci permette di conoscere il mondo, eccetera, eccetera. Che bello! E noi cosa stiamo facendo con questa trasmissione? Cerchiamo di conoscere e di valorizzare proprio questo mondo. Bene, ti va di stare bene? Ah sì, dice ultimo. Ti va di stare bene? Bene. Proviamo a sentire cosa vuol dire stare bene da ultimo con la sua canzone. E lasciamo ultimo con Ti va di stare bene. E naturalmente questa canzone ci ha così traghettato dall'argomento precedente di questa ragazza quindicenne che vuol cambiare scuola e crede fortemente nella cultura perché ci permette di conoscere il mondo, è fonte di sicurezza, fonte di autostima, per arrivare a segnalarvi una iniziativa che mi piacerebbe vi trovasse coinvolgenti in prima persona, e cioè una bellissima iniziativa che ho seguito in questi giorni, di risulta naturalmente, al mio teatro Cinema Gloria di Montichiari, nel quale praticamente faccio la pastorale mia, e in queste ultime due settimane si sono presentati e hanno chiesto di utilizzare questo spazio quelli dell'associazione Un Sorriso di Speranza, che c'è a Montichiari. E un'esperienza davvero interessante che mette in pratica queste parole che abbiamo ascoltato, dove il teatro diventa un'occasione molto molto interessante per dei ragazzi che noi chiamiamo disabili. Sì, sono ragazzi con disabilità, ma hanno bisogno di essere seguiti. E allora noi abbiamo, dopo un anno e mezzo di lavoro dietro le quinte, è tutto pronto uno spettacolo dal titolo Ordini diversi, due parole da declinare in varie forme, per identificare però un mondo che è comune, ma talvolta troppo distante dall'ordinario. Che di che cosa si tratta? Ordini diversi è la prima produzione teatrale del TON, Teatro Senza Nome. Lo spettacolo andrà in scena sabato, alle 17 al Cinema Teatro Gloria di Montichiari, ingresso e offerta libera, e in replica poi domenica alle 16.30 nella sala polivalente di Palazzo Lanfranchi a Carpenedolo, con ingresso gratuito. Di che cosa si tratta? Bene, sul palcoscenico saliranno Angelo, Anna, Betty, Camilla, Chiara, Christian, Daniela, Enrico, Giorgia, Giovanni, Lorenzo, Lupita, Matteo, Marta, Martina, Martin, Mattia, Nina, Sara, Viola e Vittorio. Non sono non semplici artisti, ma attori speciali, con tra virgolette, speciali perché fanno parte dell'associazione Un Sorriso di Speranza di Montichiari, impegnata dal 2009 sul territorio per favorire l'integrazione dei minori disabili e delle loro famiglie. E si è scelto proprio questa strada del palcoscenico. La prima volta che sono entrati in teatro è stata una cosa meravigliosa per loro, stupenda, perché nonostante avessero preparato, recitato, il salire su un palcoscenico è un'esperienza per questi ragazzi disabili che è davvero arricchente. Bene, cosa faranno in questa occasione sabato alle 17? Attenzione all'orario, non alle 20:30 di sera. Perché bisogna andare incontro anche alle esigenze di questi ragazzi, ai loro orari, a come gestiscono la loro giornata. Noi a mezzanotte siamo ancora svegli, probabilmente loro alle 22, alle 23 hanno bisogno invece di riposare. E quindi sabato alle 17 al Gloria. Nell'occasione si esibiranno ragazzi e ragazze che non utilizzano maschere per calarsi nelle rispettive parti di attori, perché durante il laboratorio teatrale integrato hanno imparato a gestire la propria persona. È uno spazio creativo attivato dal gennaio del 2023 in cui valorizzare le diversità altrui, e cioè ognuno darà il meglio di se stesso, e su ogni persona che vi ho detto, su ogni ragazzo, su Matteo piuttosto che su Mattia, su Viola, eccetera, eccetera, la possibilità di esprimere e di essere se stessi. Tra il bianco e il nero della realtà con cui si confrontano quotidianamente, questi ragazzi si racconteranno se stessi nella propria purezza, senza paura del giudizio del pubblico, anzi mescolandosi con persone normodotate e creando quasi un senso, tra virgolette, di confusione negli spettatori. Ieri nella prova mi sono trovato imbattuto, rientrando in teatro, in una scena dove appunto gli insegnanti, quelli che fanno parte che li seguono, stavano parlando, recitando, mentre loro erano tutti seduti in quest'aula. Caspita, nel silenzio più assoluto, nella partecipazione più coinvolgente, i loro sguardi, le loro tensioni, ognuno con le proprie caratteristiche, ha lanciato a me un messaggio straordinario di partecipazione, di condivisione. Ecco, tutto è collegato, realizzato con la regia di Nina Arioli e Vittorio Borsari. Le musiche sono create dal maestro Davide Caldognetto, i costumi realizzati da Daniela Magoni. Naturalmente, questi sono gli insegnanti, sono gli adulti che li hanno avvicinati, e ricordo che è un lavoro di condivisione con loro di un anno e mezzo di quotidiana assistenza e di partecipazione. Quindi è una moltitudine di mani al lavoro per lanciare un messaggio di speranza attraverso dei volti sorridenti per superare i pregiudizi della società nel progetto Ordini Diversi, finanziato con il sostegno dei fondi dell'8x1000 della Chiesa Valdese. Abbiamo cioè una bellissima esperienza che deve trovare in ciascuno di noi una forte, forte condivisione. Allora, non si tratta di andare a teatro per vedere una novità, per un bellissimo spettacolo. Ordini Diversi è un'iniziativa di coinvolgimento tra persone con disabilità, ragazzi con disabilità che hanno però la necessità di comunicare con noi, di continuare, di vivere un dialogo, di partecipare. Non è che forse troppe volte noi andiamo sempre solo nella direzione individualista di fare quello che ci piace, quello che ci interessa e non sempre più quello che è giusto, quello che può essere valorizzato per sempre. È importante dare spazio anche a queste persone. E se le guardiamo nella loro realtà, nella loro capacità, nella loro ricchezza, sono davvero un dono prezioso a tutti noi, anche se pensiamo che siano inferiori a noi. È sbagliato. Togliamoci dalla testa tutto questo. Ogni vita è preziosa. Ogni vita è una dimensione straordinaria che può arricchire l'umanità intera. E quindi, certo, io, tu, noi, gli altri, la trasmissione che in questo momento si sta concludendo, ha questo scopo, far conoscere queste realtà. E se vi siete accorti, questa trasmissione non è stata lì a criticare o a dare notizie negative, vi ha dato solo e semplicemente degli spunti straordinari di buone notizie. A risentirci!